Oggi vi racconterò la storia di Cristoforo Colombo, che uno dice, ma perché dopo più di 500 anni? E beh, con il viaggio di Cristoforo Colombo termina il Medioevo e inizia questa nostra modernità. Il mondo medioevale era un mondo chiuso. Dio aveva dato dei precisi limiti, confini all'umanità, sia in senso fisico che in senso metafisico. E oltrepassare quei limiti significava peccare gravemente e precipitare nell'inferno. Cristoforo Colombo supera i limiti del mondo allora conosciuto, ritorna sano e salvo e ci dice: eccomi qua, non mi è successo niente di male. Dio non ha dato limiti all'intraprendenza dell'essere umano. Da quel momento nella nostra società Dio comincia pian piano, però inesorabilmente a rimpicciolire, fino a sparire. Per capire la società del Medioevo è necessario assolutamente studiare teologia, ma per capire la nostra società d'oggi non serve studiare teologia, bisogna studiare economia, bisogna studiare la tecnica, la scienza, ma sicuramente non la teologia. Va bene, uno dirà, e allora? Beh, oggi noi, in questa nostra modernità, anzi come si usa dire postmodernità, ci ritroviamo di nuovo confrontati con il problema del limite, del confine. I limiti oltre i quali, limiti di consumo per esempio, di produzione, i limiti del nostro stile di vita, sono rimessi in discussione. E quindi secondo me è interessante andare a ricordarci da dove veniamo. Il 3 agosto del 1492 Cristoforo Colombo salpa da Palos de la Frontera in Andalusia con tre caravelle, la Niña, la Pinta e la Santa Maria. Anche se non tutti a quei tempi erano del suo parere, Colombo era convinto che la terra fosse rotonda, ma che non fosse poi tanto tanto grande e che la via più breve per giungere ad Oriente era navigare ad Occidente sull'Oceano Atlantico. Dopo un viaggio molto pericoloso, più lungo di 2 mesi, con i marinai che volevano continuamente ribellarsi, ritornare indietro, perché avevano paura di precipitare, di arrivare alla fine del mondo, di precipitare nell'inferno, ecco che finalmente il 12 ottobre del 1492 Colombo arriva ai Caraibi e precisamente davanti all'isola Guananani, che lui ribattezzò immediatamente in San Salvador. Era convinto di essere arrivato nelle terre d'Oriente descritte da Marco Polo e pertanto battezzò quelle terre Indie Occidentali e gli abitanti indiani. Nel marzo del 1493 Colombo fa il suo ingresso trionfale a Palos della Frontera e gli spagnoli strabiliano, e specialmente i tanti che avevano considerato la sua impresa assurda e ridicola. Per dimostrare che era arrivato da qualche parte, Colombo porta con sé un carico di merci esotiche, delle perle, dell'oro, dell'argento e 10 indigeni. Ecco, cari ascoltatrici ed ascoltatori, questa è la storia di Cristoforo Colombo. Fine. Scherzavo, non è finita così. Però questo breve riassunto che vi ho fatto l'ho trovato già bello pronto su un sito web che si intitola La terra dei bimbi che sorridono. E quindi possiamo dire che in qualche modo siamo tutti dei bimbi che sorridono. Ma i bambini, si sa, sorridono, ma possono essere anche molto crudeli. Ricordo, per esempio, quando verso i 6 anni io scoprii le farfalle. Beh, le farfalle c'erano già da sempre, come l'America del resto, però io le ho scoperte verso i 6 anni, perché da poco eravamo venuti a abitare in questo quartiere che era più vicino alla scuola dove sarei andato, e nel mezzo del quartiere c'era un grande prato dove l'erba cresceva libera e selvaggia. E anch'io correvo libero e selvaggio tra quell'erba e i fiori volavano via. Ma non erano fiori, erano farfalle, meravigliose dai 1000 colori. Certe sembravano proprio dei pezzetti di stoffa, Arrivati fino lì, portati dal vento da chissà quale paese misterioso, lontano, esotico. Io le volevo osservare, conoscere, guardare bene e quindi cercavo di catturarle con le mani, ma facevo fatica con il cappello, qualcosina, e allora mi sono costruito come una frusta d'erba e con quella riuscivo a beccarle colpo su colpo. E poi stavo lì a guardarle, meravigliato, estasiato, con tutti questi colori, questi disegni che avevano. Avevo le dita piene di polline, di quella polverina. E poi le lasciavo volare via. Vola via, libera, felice, farfalla, meravigliosa. Ma i morti volano malissimo, devo dire. Sono andato avanti così, con quel massacro, per una settimana buona. Però già al terzo giorno, quando io entravo in quel prato, le farfalle scappavano via. Non riuscivo più a prenderle nemmeno con la frusta fatta d'erba. Non ci potevo credere. Avevo la chiara sensazione che mi riconoscessero, che si avvertissero l'una con l'altra, attente che arriva il matto, quello che ci uccide, e volassero via. Ma io mi dicevo, ma sono insetti, mica hanno intelligenza, mica possono riconoscermi, mica possono comunicare tra di loro. Era un bambino. Rispecchiavo semplicemente la mentalità della società nella quale stavo crescendo. Oggi sappiamo che la nostra scienza ci dice che perfino gli alberi hanno dei modi per comunicare tra di loro, anche se naturalmente molto diversi dai nostri, e che la vita è sempre intelligenza, perché è capacità di risolvere i problemi per sopravvivere. A quei tempi però ero un bambino, non ne sapevo un bel nulla di tutto questo. Ma gli adulti perché non mi hanno detto qualche cosa? Nessuno mi ha sgridato, mi ha detto, ma cosa fai? Non si ammazzano le farfalle così, cosa stai facendo? Non mi hanno visto? Non lo so se non mi hanno visto. Alla fine di quell'estate ricordo bene che mi ero messo in testa di colpire con la mia cerbottana il numero civico di una casa che stava proprio lì, ai bordi di quel prato. Però con gli stoppini di carta non riuscivo a vedere se avevo davvero colpito il numero civico oppure no. E allora, grande idea, ho preso dell'uva, che cominciava ad essere matura, caricavo con i chicchi d'uva, con gli acini, caricavo la cerbottana e paf! L'acino faceva una macchia sul muro e così io vedevo benissimo dove avevo colpito. Mi sembrava una grande idea, ma la padrona di casa non la trovò affatto una buona idea. Incredibile, non avrò fatto 5 tiri che è uscita come una furia a sgridarmi, a dire ma cosa fai disgraziato, ho appena fatto dipingere il muro, ma sai quanto costa, sai che danno stai facendo. È uscita mia mamma, ah, disgraziata, questa sera vedrai tuo papà cosa ti dice. Insomma, una tragedia greca. E allora mi vedevano. Non vedevano le farfalle, perché quel muro era sacro, perché santificato dal valore in denaro e dal fatto di avere una padrona. Vabbè, ma che c'entra questa storia con Cristoforo Colombo? Magari più avanti lo scopriremo. Chi era allora il nostro? Era un giovane mercante genovese, e come tanti giovani mercanti genovesi si dedicava al commercio navigando. Non lo faceva per conto proprio, ma per la potente e ricchissima famiglia di mercanti genovesi, i Centurioni. Lui non apparteneva a quella famiglia, era di modeste origini e se ne vergognava. E cercava in tutti i modi, sognava di diventare anche lui ricco e potente. Naviga oggi, naviga domani, era diventato un espertissimo uomo di mare. E quando dico uomo di mare di quei tempi, io non so se riusciamo ad immaginarsi cosa significasse navigare con le navi che avevano, con la tecnica, la tecnologia che non avevano. Oggi noi non sappiamo più come facevano a trovare le rotte su mari completamente sconosciuti, come faceva per esempio Cristoforo Colombo. Non sappiamo come facevano a schivare gli scogli affioranti, a superare giorni e giorni di terribili tempeste oppure le bonacce in cui non c'era un alito di vento, che potevano durare a lungo. Non sappiamo come facessero a passare per certi stretti che ancora oggi, con i motori, i satelliti, i computer, sono una sfida per i naviganti. Come facevano? Non si sa. Cioè, questa forma di intelligenza l'abbiamo perduta. Io credo che i naviganti di quei tempi in qualche modo riuscissero ad entrare in contatto, in dialogo con la natura. Loro il mare, le correnti, le riconoscevano, le intuivano dall'odore, dal colore. Dialogavano con il vento, dialogavano con le stelle, con le maree, con il cielo. In qualche modo riuscivano a mettersi in risonanza, riuscivano ad entrare in contatto con una forma di intelligenza universale che permea tutte le cose, qualche cosa che ha a che fare con il mistero delle farfalle che quando io ero bambino rapidissimamente impararono a riconoscermi, ad avvertirsi l'una con l'altra e a scappare, portarsi in salvo. Ma questa forma di intelligenza degli uomini di mare di quel tempo è andata perduta. Ma non c'è bisogno di ritornare così indietro nel tempo, eh? Per esempio, per me 30 anni fa era normale che qualcuno mi telefonasse e mi dicesse: signor Kainer, buongiorno, lei potrebbe venire a fare uno spettacolo a Francoforte, diciamo una grande città, in vicolo tal dei tali, nel teatrino tal dei tali. Io saltavo in macchina, ci andavo, ci arrivavo e facevo lo spettacolo senza navigatore satellitare. Come facevo? Oggi io sarei capace sicuramente di andare a Francoforte senza navigatore, ma arrivare in quel vicoletto, in quel piccolo teatro, dove non ero mai stato, in una città grande, completamente sconosciuta, eppure lo facevo così, senza problemi. Oggi senza navigatore non lo saprei fare, questa intelligenza mia è andata perduta. E questo mi ricorda il mio papà, che quando io ero bambino, siccome ho sempre parlato bene, nel senso che non ho mai detto quelli che dalle mie parti si chiamano gli strambolotti, cioè quelle paroline che dicono i bambini piccoli, non so, invece che scarpe dicono pepè, invece che male dicono bua. Ecco, io da bambino piccolo non ho mai usato queste parole, ho sempre parlato correttamente. E allora tanti adulti si stupivano e dicevano: ma da chi ha preso tutta questa intelligenza questo bambino? E mio padre sorrideva e diceva sempre: ah, l'ha presa tutta da sua mamma, non gliene ha lasciata nemmeno un po'. Era un vitz, come si dice anche dalle mie parti, cioè una battuta maschilista sicuramente. A quei tempi usava così, erano gli anni 50. Però tante volte mi dico: chissà che adesso invece in questi nostri anni qualcuno un giorno non domandi: ma da chi ha preso questo computer così tanta intelligenza? Ah, tutta da noi, non ce ne ha lasciata più nemmeno un po'. Il 3 agosto del 1492 Cristoforo Colombo salpa da Palos della Frontera in Andalusia. Ma perché? Me lo sono sempre domandato fin da bambino, a scuola, quando ci facevano studiare la storia di Cristoforo Colombo. Perché? Se era genovese, perché è partito dalla Spagna? Genova, una città con un grande porto, con ricchissime, potentissime famiglie di mercanti che possono finanziare qualsiasi impresa. Perché dalla Spagna? Per capirlo dobbiamo immaginare un po' la mentalità dei mercanti genovesi di quel tempo. Oddio, anche oggi, a dire vero, i genovesi hanno fama di essere piuttosto tirchi. Che in tutta Italia, se vai a comprare qualcosa, non so, un chilo di pane, ecco, il fornaio ti dà il pane e tu dici: quanto le devo? Ma i genovesi dicono: e quanto mi prende? Capito? Loro il pane l'hanno preso, l'hanno avuto, ma per quanto riguarda i soldi chiedono: e quanto mi prende? Ecco, ma immaginiamoci adesso un dialogo tra Cristoforo Colombo e un mercante genovese. Colombo, Cristoforo, mi piace questo nome, Colombo Cristoforo, sì. E ti vuoi navigare a Ponente per arrivare a Levante? Ma ben lì, Colombo, è una cosa da matti, è come se io fossi lì davanti di te, tu mi dici: bacicin, Che bello, vieni qui tra le mie braccia e mi giri dall'altra parte. Sono cose da matti, Columbo, dai. Va bene, sono col calcoli tuoi, io non mi ci metto in mezzo, ma devi venire a attaccare pomello proprio a noi, Columbo. E domani che hai palanche, re del Portogallo, che ce ne ha di palanca quello lì, re del Portogallo, caro mio. Se il re del Portogallo non ti vuole finanziare, domanda alla regina Isabella di Castiglia. Perché, Colombo, se la regina finanzia la tua impresa, noi ci imprestiamo volentieri le nostre palanche alla regina, perché siamo tutti di Reno. E lo sappiamo benissimo che il mare può essere cattivo, Colombo. E se noi ci imprestiamo i nostri capitali a te, e poi tu durante il tuo viaggio, Dio ci protegga, ci finisci nel fondo del mare, allora le nostre palanche se le mangiano i pesci, Colombo, che qui va tutto male, non si batte un chiodo, siamo poveri. Cosa? Son vestito bene? E cosa c'entra? Un mercante deve essere vestito bene, Colombo, ma è tutto fumo e poco arrosto. Però se la regina Isabella di Castiglia accetta di finanziarti e noi ci imprestiamo i nostri capitali alla regina Isabella di Castiglia, anche se tu Dio non voglia ci finisci nel fondo del mare. Ma per un anno, Colombo, noi non parliamo di soldi, non ne vogliamo sapere, perché tanto è il dolore che ti vogliamo tanto bene. Sai che tu sei come un figlio per noi, Colombo, Colombino, Colombello, Colombuccio, dammi un bacio, vieni qui, dammi un bacio, ecco. Per un anno e mezzo noi portiamo il lutto, non vogliamo saperne di parlare dei soldi, per 2 anni non si parla di soldi. Ma intanto gli interessi crescono, Colombo, e alla fine la regina li paga i tuoi debiti, te capì? Come? La gloria di Siena. Ma lascia Genova, Genova è nel nostro cuore, Genova, noi siamo Genova. Che se che penso a lui mi vedo un mare, vedo i miei monti e a Ciassa d'Annunzia, rivedo righi e me se strenge un cuore.
Questa era la mentalità dei mercanti genovesi d'allora, molto diversa da quella d'oggi. Oggi un genovese, quando si alza, la prima cosa che pensa al mattino è: che cosa posso fare per la mia città, per i ponti della mia città? Ma a quei tempi no. Pensavano: cosa posso fare per me, per la mia famiglia, per il mio clan. Si chiamavano alberghi, le alleanze tra potenti, ricche famiglie di mercanti genovesi. E questi alberghi si erano sparpagliati, diffusi un po' in tutto il mondo allora conosciuto, in tutta l'Europa, ma in particolare in Spagna e in Portogallo, perché dall'altro lato c'era la concorrenza dei veneziani e dei turchi, ma in Spagna e Portogallo erano perfettamente integrati con quel mondo. Spagnoli in Spagna, portoghesi in Portogallo. Naturalmente avevano anche strategicamente fatto sposare un figlio o una figlia con una qualche famiglia nobile di quei paesi, e proprio in quei tempi più di qualche povero ma coraggioso capitano aveva scoperto isole atlantiche ed era stato nominato governatore di questa o di quella isola ed era diventato ricco e famoso. Ecco, Colombo e suo fratello vivevano ai margini di questo mondo di nobiltà, di ricchezza, di capitali, di fama, e smaniavano dalla voglia di diventare ricchi. E guardate un po', come sono i casi della vita, chi sposa Cristoforo Colombo nel 1480? Sposa proprio il governatore dell'isola di Porto... No, a quei tempi non si poteva ancora. Sposa la figlia del governatore dell'isola di Porto Santo nell'arcipelago di Madeira. E la notizia naturalmente si sparge tra i mercanti genovesi che lo tengono d'occhio.
Avete sentito Colombo? E Cristoforo si ha sposato donna Felipa Muniz de Perestrello, che è nobile da parte di madre ed è la figlia di Bartolomeo Perestrello, che quello lì era un povero capitano che veniva da Piacenza, che navigava con le toppe nelle vele. Poi ha scoperto l'isola di Porto Santo, l'ha conquistata e adesso è diventato il governatore dell'isola e c'ha le piantagioni di zucchero e c'ha gli indigeni che gli lavorano come schiavi nelle piantagioni. È diventato ricco e è sistemato e va. E Colombo ha sposato proprio la figlia del Bartolomeo e adesso hanno un bambino. Donna Felipa e Cristoforo Colombo hanno un bambino che si chiama Diego, è tanto simpatico, gioca benissimo al pallone, mi dicono. E poi è morto, no, non il bambino, per l'amor del cielo, è morto il suocero, è morto il Bartolomeo e Colombo è diventato il governatore dell'isola di Porto Santo, c'ha le piantagioni di zucchero, è ricco, c'è gli indigeni che gli lavorano come schiavi, c'è la moglie nobile, c'è il bambino sistemato. Guardate quel Colombo lì, io ve lo dico, lo dobbiamo tenere d'occhio, che quello lì secondo me va lontano.
Ce l'aveva fatta Colombo, il suo sogno era realizzato, viveva come un re sull'isola di Porto Santo, che ancora oggi, se vogliamo, possiamo andare a visitare la casa di Colombo sull'isola. Ma anche noi, quando andiamo come turisti su un'isola, per non annoiarci, ci portiamo dietro qualcosa da leggere. E Colombo comincia a leggere nella biblioteca di suo suocero e si perde, si incanta nella lettura di un libro che era stato scritto 200 anni prima da un mercante veneziano, un certo Marco Polo. E il libro porta un titolo a cui un mercante genovese non può resistere. Si intitola Il Milione. Adesso ve ne leggo un piccolo estratto. Zipangu, che sarebbe probabilmente il Giappone, Zipangu è un'isola in Levante che è nell'alto mare 1500 miglia. L'isola è molto grande, le genti sono bianche e di bella maniera e belli. La gente è idola e non ricevono signoria da niuno se non da lor medesimi. Qui si trova l'oro, però n'hanno cotanto. Lo palagio del signore dell'isola è molto grande ed è coperto d'oro, come si coprono di quae di piombo le chiese. E tutto lo spazio delle camere è coperto d'oro grosso ben due dita, e tutte le finestre e mura ed ogni cosa e anche le sale. Non si potrebbe dire la sua valuta. Egli hanno perle assai e sono rosse e tonde e grosse e so più care che le bianche. Ancora va e molte pietre preziose, non si potrebbe contare la ricchezza di questa isola.
Belin Filippa, mi son chea contau sui cani in Porto Santo.
E proprio in questi tempi Colombo viene a sapere che un certo Toscanelli, matematico fiorentino, ha presentato dei calcoli al re del Portogallo dove dimostra che la Terra è rotonda, relativamente piccola, e che la via più breve per giungere in Oriente, in Giappone, è navigare ad Occidente, sull'Oceano Atlantico. E Colombo entra in fissa. Comincia ad andare su e giù come un matto, sempre con il dito puntato a Occidente. Buscare Levante per il Poniente, buscare Levante per il Poniente, mormora continuamente, giorno e notte, con questo dito puntato. C'è una statua anche di Colombo che si può vedere a Palos della Frontera, sempre con il ditone, così. Buscare Levante per il Poniente, buscare Levante per il Poniente. La sua moglie Filippa cerca di calmarlo, gli dice Cristovao. E beh, è portoghese, immagino dicesse Cristovao, calmati, cos'è questa febbre? C'hai me, c'hai il bambino, c'hai l'isola, abbiamo le piantagioni di zucchero, siamo ricchi. Ma Filippa, Belin! E Colombo si gira sempre con quel ditone. Ai, Cristovao, ma hai messo il dito nell'occhio già la terza volta oggi, se continui così mi farai morire. Diventa logorroico. parla solo di quello con tutti, sempre ossessivamente di questo suo progetto. Gli amici quando lo vedono scappano, anzi quando vedono spuntare dietro l'angolo il dito di Cristoforo Colombo, gli amici scappano e Filippa lo ha sposato, non può scappare e muore. Colombo non se ne accorge. Scrive ossessivamente diari, lettere, suppliche, di tutto. Ma su sua moglie non una parola, irrilevante. Bombarda di lettere, di suppliche, il re del Portogallo. Ma il re del Portogallo non è interessato ai progetti di Cristoforo Colombo perché ha già investito enormi capitali per finanziare la circumnavigazione dell'Africa, per riuscire a navigare sotto il Capo di Buona Speranza ed entrare così nell'Oceano Indiano. Ma Colombo non molla, attacca bottone con tutti i cartografi, i geografi, gli scienziati e matematici del re del Portogallo, attacca bottone con tutti, ficca il naso dappertutto e finché un giorno ficca il naso dove non avrebbe dovuto farlo. Non si sa bene che cosa sia successo, probabilmente ha buttato gli occhi su un qualche segreto di Stato. Fatto sta che all'improvviso Cristoforo Colombo deve abbandonare il Portogallo, fuggire. Dove va? Beh, naturalmente va in Spagna, dove ha tanti amici tra nell'entourage della ricca e potente famiglia Centurione. E i mercanti genovesi naturalmente lo tengono d'occhio. Avete sentito il Colombo? Colombo Cristoforo si è venuto qui in Spagna, sì. E guardate voi come sono i casi della vita. È diventato amico di una importantissima dama di corte della regina Isabella. E questa signora, ma guarda com'è la vita proprio dei casi, questa signora si è innamorata di questo bambino e adesso Diego Colombo è diventato migliore amico del figlio della regina Isabella e del re Ferdinando di Aragona. Ma guarda tu la fortuna, io vedo che quel Colombo lì lo dobbiamo tenere d'occhio perché quello lì va lontano, ve lo dico io, va lontano. Adesso, ovunque vadano, Isabella di Castiglia e Ferdinando di Aragona si vedono questo genovese, alto, pallido, con gli occhi azzurri come il mare, i capelli rossi, la pelle leggermente lentiginosa, sempre con il dito puntato verso occidente, che mormora «Buscare Levante per il Ponente, buscare Levante per il Ponente». Il progetto di Colombo è molto chiaro e preciso. La Terra è rotonda e il modo più rapido, efficiente per arrivare ad Oriente è navigare ad Occidente sull'Oceano Atlantico. In Asia, come scrive Marco Polo, non hanno nessuna religione, non hanno nessun Dio. Lui si chiama Cristoforo. Cristoforo significa quello che porta Cristo. Non può essere un caso, sicuramente è un volere divino. Ora, se Isabella e Ferdinando gli finanziano solamente 3 caravelle, lui trova la via più breve per l'Oriente, porta in Oriente Dio e loro in cambio, naturalmente per gratitudine, ci danno oro, argento e diamanti, che lì di quella roba ne hanno che non sanno cosa farsene. Noi gli diamo Dio, loro ci danno oro. È una situazione win-win. Datemi 3 caravelle, belli. Cogno Isabella, non mi spiega il coldeo. Ma cosa dici, Ferdinando? Arriva quello con il dito. Ah, il Cristóbal Colón. Sì, il Cristóbal Colón. Mamma mia, ma perché fai tutto sto teatro, Ferdinando? In fondo il Cristóbal Colón è simpatico. Tu pur di darmi contro me troveresti simpatico anche il diavolo. Sei sempre di cattivo umore, Ferdinando. Il genovese si dà tanto da fare, comunque per il nostro onore, per la nostra fama, la nostra ricchezza. Per il suo onore, la sua fama e la sua ricchezza, vorrei dire. Ma hai mai letto che cosa chiede per sé? Alla fine di ogni lettera e di ogni supplica che ci manda, io ti dico che quello lì è matto, è fuori di testa, e poi con quel dito sicuramente porta sfortuna. proprio adesso che siamo lì lì, magari per liberare Granada.
Ma Granada è già liberata, Ferdinando, come sei pessimista. Il visir ci ha scritto una lettera dove ci domanda di non distruggergli la Alhambra, il suo meraviglioso palazzo. Dopodiché lui ci dà le chiavi in mano e se ne va, vivo, naturalmente. E così ci toccherà vivere in quello schifoso palazzo che è stan de cattivo gusto. Ai, mi hai sputato di nuovo nell'occhio, Ferdinando, con quella tua S aragonese. Ma che cattivo gusto, l'Alhambra è un palazzo meraviglioso. Per 750 anni, una grande parte della Spagna era rimasta sotto il dominio dei Mori. Si chiamava El Andalus. Ed ora, con la conquista di Granada, tutta la Spagna era stata riconquistata dai cattolicissimi sovrani Isabella di Castiglia e Ferdinando di Aragona. Ma Ferdinando non era affatto contento. Andava su e giù nei meravigliosi giardini dell'Alhambra e brontolava. E diceva: siamo rovinati, ci siamo rovinati. E Isabella diceva: ma che cos'hai, Ferdinando? Non sei mai contento. Non è stata per niente una bella idea quella di cacciare tutti gli arabi e gli ebrei dalla Spagna. Perché adesso non abbiamo più nessun contatto con l'Oriente, ti rendi conto da dove ci arrivano ora tutte le merci preziose? Qui da noi, ci siamo castrati, ci siamo. È stato il volere divino, no, è stato il volere dei nobili di Castiglia, che così si sono arraffate tutte le ricchezze degli arabi e degli ebrei. Vabbè, in ogni caso Dio ci ha fatto vincere la guerra e Dio troverà una soluzione. A proposito, Fernando, se io dico Dio, a che cosa pensi tu?
A Gesù Cristo, cosa dovrei pensare?
Bravo. E se dico Cristo, che cosa pensi?
A te. A me? Sì, perché tu sei la mia croce, sei.
Ecco, bravo, adesso abbassa un braccio, lascialo cadere. Che cosa rimane?
Rimane il dito, rimane quel maledetto genovese.
Vuoi vedere che è venuto proprio il momento di finanziare queste tre maledette caravelle al genovese. Chi lo sa che lui davvero non trovi la via più breve per giungere in Oriente alla faccia degli arabi, alla faccia dei turchi, alla faccia degli ebrei, alla faccia dei veneziani?
E così, pochi giorni dopo la liberazione di Granada, Ferdinando ed Isabella decidono di finanziare l'impresa di Cristoforo Colombo. Ferdinando di Aragona non può vedere il genovese, non si fida e pertanto vuole assolutamente che due veri spagnoli, i due fratelli Pinzón, viaggino con Colombo. L'uno come comandante della Niña, l'altro comandante della Pinta e Cristoforo Colombo sulla nave ammiraglia Santa Maria. E così, dopo tanti anni, dopo tante delusioni, preghiere, suppliche, offese, speranze, fatiche, illusioni, finalmente Cristoforo Colombo può coronare i suoi sogni. Come si sarà sentito? Beh, non c'è bisogno di sforzarci ad immaginarlo, perché ce lo dice lui con le sue stesse parole. Dunque, ecco qua. Cristianissimi, altissimi, eccellentissimi e potentissimi principi, re e regina delle Spagne e delle isole del mare, signori nostri, in questo presente anno 1492, dopo che le altezze vostre ebbero posto fine alla guerra contro i Mori, conchiudendola nella grandissima città di Granada, in quello stesso mese, in seguito alle informazioni che alle altezze vostre avevo dato sulle terre dell'India, le altezze vostre, nella loro qualità di principi ed amici e propagatori della santa fede cristiana e nemici della setta di Maometto e di ogni altra idolatria ed eresia, pensarono di spedire me, Cristoforo Colombo, alle predette contrade dell'India allo scopo di visitare quei principi, popoli e luoghi ed esaminare la maniera che si potrebbe seguire per la loro conversione alla nostra santa fede. E in tale circostanza mi concessero molte grazie, ossia il titolo di nobiltà e che da allora in poi mi appellassi Don, che fossi grande ammiraglio del mare e oceano e viceré e governatore perpetuo di tutte le isole e della terraferma che io scoprissi e conquistassi e che d'ora in poi si scoprissero e conquistassero nel mare oceano e decretarono che così fosse per sempre. Mamma mia, io devo ridere, ma a che cosa vi viene da pensare quando vi leggo queste parole? Io penso sempre a certi top manager di Google, di Amazon, di Facebook, che loro hanno queste visioni, questa missione di informatizzare l'intero globo, tutta la Terra, e lo fanno per il benessere dell'umanità, per il nostro progresso. Però poi se leggi bene quello che scrivono o ascolti bene quello che dicono, ti accorgi che per se stessi si riservano un potere ed una ricchezza senza confini. E devo dire che mi viene paura, veramente, a volte, la pelle d'oca perfino, quando penso che sotto le amorevoli cure degli spagnoli che volevano cristianizzarli per il loro bene, gli indigeni d'America hanno fatto una ben misera fine. Finalmente Cristoforo Colombo salpa, inizia la più grande avventura di tutti i tempi. Dopo 2 mesi di navigazione, Colombo è disperato. Da giorni e giorni vedono segni che dicono che la terra è vicina, ma non riescono a vederla. I marinai si vogliono ribellare, vogliono ritornare indietro. Dicono: siamo stregati, siamo maledetti, Dio non vuole, siamo arrivati ai confini del mondo, stiamo per precipitare all'inferno, ritorniamo indietro. Colombo allora prende una giacca di un certo valore, la inchioda all'albero maestro e dice a tutti: allora venite ragazzi, il primo che vede la terra si becca questa giacca. Beh, non ha un grande successo. E ci metto sopra anche una pensione per tutta la vita. Immaginate ora a bordo della Niña, della Pinta e della Santa Maria, che tensione. Il primo che avvista la terra e che ne dà notizia, che urlerà terra, si prenderà una pensione riguardevole per tutta la vita. Tutti, ufficiali e marinai, giorno e notte sono lì che scrutano febbrilmente l'orizzonte. Tutti, e più di tutti Cristoforo Colombo, che va su e giù sul ponte della Santa Maria e brontola e dice: beh lì, ma sono un bauscia, cosa mi è venuto in mente di promettere una pensione? Beh lì, mi sono rovinato. Si dice promesse da marinaio, ma mi sono capitano. È proprio Cristoforo Colombo, scrive sul suo diario, proprio lui, nella notte tra l'11 e il 12 ottobre del 1492, nel buio della notte, in mezzo all'oceano sconosciuto e misterioso, vede una luce, come il lume di una candela che si fa per un momento più grande, poi s'affievolisce e sparisce. E vorrebbe gridare: luce, terra! Ma non lo fa. Non lo fa perché aveva detto che se qualcuno avesse lanciato un falso allarme, quello non si beccava più la pensione. Allora chiama 2 marinai. 2 marinai, non un ufficiale, perché la parola di un ufficiale vale sempre, mentre la parola di 2 marinai vale solo se tu vuoi. E domanda ai marinai: a me sembra di aver visto una luce laggiù. Avete visto qualcosa voi? Uno dice no, l'altro dice forse. E proprio in quel momento si ode la voce del marinaio Pedro Izquierdo che grida: lumbre, tierra! E Colombo qui mostra tutto il suo sangue freddo di esperto marinaio e mercante, perché immediatamente risponde: no, mi dispiace, Berlin, l'avevo già visto io, ne stavo parlando adesso con questi marinai che sono testimoni. E la pensione se la tiene per sé. Ritornato in Spagna, la devolverà alla madre del suo secondo bambino, che comunque non sposerà mai. Pedro Izquierdo si prende una tale rabbia che, ritornato in Spagna, si farà musulmano. Il giorno dopo, quando si alza il sole, il primo a vedere concretamente un lembo di terra è il marinaio Rodrigo de Triana a bordo della Niña. Il capitano Martin Pinzón fa sparare 3 colpi de canon, fa anche rima, per annunciare a tutti che la terra è stata avvistata. Quando la Santa Maria, la nave ammiraglia di Colombo, e la Niña si trovano a distanza di voce, Colombo grida a Martin Pinzón: «Allora, capitano, avete avvistato la terra?» E Martin Pinzón: «Sì, ammiraglio! La mia ricompensa non andrà perduta!» «E va bene!» risponde Colombo. 10.000 maravedì!» Ma la pensione se la tiene per lui. Da quel momento si dice che inizia tra i fratelli Pinzón e Colombo un odio terribile. E si dice che una volta ritornati in Spagna, durante una baruffa, Colombo uccide Martin Pinzón. Beh, comunque siamo arrivati in America, anche se Colombo naturalmente resterà per tutta la vita convinto di essere arrivato in India o in Giappone, in Asia comunque. E che cosa vedono gli spagnoli affacciati al bordo delle loro navi quando la nebbia del mattino s'alza? Vedono una spiaggia meravigliosa e qui e là sparpagliati uomini, donne, bambini, anziani, belli, robusti, di sana costituzione, tutti nudi come la mamma li aveva fatti. Pieni di meraviglia guardano le navi e, siccome scambiano le vele per ali, credono si tratti di meravigliosi enormi uccelli scesi dal cielo per venirli a visitare. Hanno paura di questi uomini barbuti scesi dal cielo, ma non troppa. Scappano, ma ritornano. Sono timidi, ma generosi. Spontaneamente, scrive Cristoforo Colombo sul suo diario, donano agli spagnoli tutto quello che hanno. Non hanno armi, a parte certe zagaglie, scrive Colombo, che sarebbero buone per un gioco da bambini. Il clima è perfetto, la terra è generosa, non ci sono animali pericolosi. È il paradiso terrestre. Gli spagnoli credono d'essere arrivati in paradiso. Immaginatevi Cristoforo Colombo. È incazzato nero. Si chiude nella cabina della Santa Maria, non vuole uscire, va su e giù giorno e notte, brontola e protesta con il suo Dio. «Eh no, signor, non va bene, non va bene. Eravamo d'accordo che io mi chiamo Cristoforo, quello che porta Cristo, e che avrei attraversato l'oceano per navigando a ponente per arrivare a Levante. E l'ho fatto. E qui avrei battezzato tutti per liberarli dal peccato originale. Loro, per riconoscenza, ci avrebbero dato oro, argento, diamanti e perle. Ma questi qui il peccato originale non ce l'hanno, signor. Questo è il paradiso. Questi sono preadamiti. E no, non si fa così. È come se tu mi avessi mandato, scusa con rispetto parlando, mi avessi mandato in Africa a vendere maglioni di lana. E sono rovinato. Cosa ci dico adesso alla regina Isabella di Castiglia? E al re Ferdinando di Aragona, che già non mi può vedere, lo vedo, lo so. Cosa ci dico? Mi sono sbagliato, scusate, non servono i cannoni, non servono le armi, i soldati, le corazze, le navi, i capitani, non serve il re, non serve la regina, serve niente. Il paradiso esiste, basta andare in giro nudi e vivere in pace. E beh, lì sono rovina.
Cristoforo Colombo è un mercante, e per un mercante il paradiso è l'inferno. Se non ci sono bisogni, necessità, cosa vendi? A chi?
Una volta ho letto un'intervista con un top manager della più grande azienda di pubblicità del mondo e lui diceva: il nostro mestiere è rendere la gente insoddisfatta. Comunque, dopo 2 o 3 giorni, Colombo scende a terra anche un po' per sgranchirsi le gambe e, essendo nervoso, ogni tanto, senza nemmeno rendersene conto, gli parte il braccio, che indica sempre verso una certa direzione, il dito, così. Sì, è un tic ormai, dopo tanti anni, che ha elaborato e gli viene specialmente quando è nervoso. Ma ecco che si accorge che quando per caso con il dito punta in una certa direzione, i Taino, così si chiamavano gli indigeni dell'isola, i Taino diventano piuttosto verdastri, impallidiscono e cominciano a tremare. Ma questa è paura, riconosce Cristoforo Colombo. Allora qui non è il paradiso, Belandi. Allora c'è qualche cosa che puzza qui. E finalmente comincia ad avere un po' di speranza e gli spagnoli cominciano ad osservare gli indigeni e capiscono che da una certa direzione qualche volta arrivano dei guerrieri che assaltano i Taino e se riescono a catturarne uno se lo mangiano, perché sono cannibali e si chiamano Caribe. Ah, respira di nuovo Cristoforo Colombo. Allora Beli non è il paradiso. Vorrei vedere se uno di questi Caribe cerca di mangiarsi uno spagnolo. Beli, li facciamo un culo così con i cannoni. E adesso che comincia a guardare i Taino con un minimo di curiosità e di attenzione, si accorge che sì, sono tutti nudi, uomini, donne, bambini, anziani, ma qua e là spesso pende un pezzo d'oro. E ne devono avere tanto di oro questi, perché se glielo chiedi, te lo regalano come fosse niente. E allora gli spagnoli dicono ai Taino che tutti i giorni devono portare un tot di oro, un tot d'argento, un tot di perle. Ma i Taino sono pigri, fanno gli indiani, qualche volta portano, qualche volta no, quasi sempre pochissima roba. E gli spagnoli cominciano veramente a dar fuori di matto, ad arrabbiarsi, a dire: questi bastardi sono pieni di oro e di argento, non ce lo vogliono dare, li dobbiamo torturare, gli dobbiamo tagliare le mani, tagliare l'uccello, strappare la lingua, gli occhi, perché non si fa così, ce lo devono dare loro, questi maledetti, torturiamoli, bruciamoli vivi. E Colombo cerca di calmare i fratelli Pinzon, gli dice: ma Pinzon, cosa vuoi torturare per lì? Ma non vedi dove siamo capitati? Ma non capisci, ragiona. Non vedi che questa gente è così generosa, ti danno tutto quello che hanno, che hai la sensazione che conoscano il precetto del nostro Signore che dice: ama il prossimo tuo come te stesso. Eppure non sono cristiani, non hanno religione. Allora, Pinzon, ragiona. Non sono cristiani, ma sono buoni. Cosa sono? Non sono cristiani, ma sono generosi. Cosa sono? Sono idioti, Pinzon, non hai capito? Su queste isole l'imperatore della Cina ci manda i cretini, i deficienti. Non vedi che anche le ragazze qui sono così generose che non sanno quello che hanno, sono tutti come bambini. Ma se tu li torturi, si spaventano, non ce lo dicono dov'è l'oro. Lascia fare a me. E Colombo comincia a parlare con il capo dei Taino e cerca di farsi capire. Gli dice: mi devi dire, capo, dov'è Cipango? Hai capito? Cipango, dove ci sono i tetti d'oro, le città con le strade piene di oro, di diamanti. Cipango con i tetti d'oro, Cipango, Cipango, Cipango. E ad un certo punto il capo dei Taino dice: Cibao. Mi ha capito, è lì, è un ignorante, poverino, non sa parlare, dicono Cibao, sarà dialetto, ma è Cipango, dov'è Cipango, Cibao, come dici tu, dov'è Cibao? E il capo dei Taino indica chiaramente una direzione. Tutti pieni di entusiasmo gli spagnoli saltano sulle navi e via a navigare in quella direzione per arrivare a Cibao, cioè sarebbe il Giappone, Cipango, dove le città hanno le case con i tetti d'oro. E giungono gli spagnoli davanti a un'isola enorme. E che cosa vedono?
Una spiaggia meravigliosa e qui e là sparsi uomini, donne, bambini, anziani, belli, di sana costituzione, che guardano esterrefatti le navi. Ma nessuna città, nessun tetto d'oro. Sono arrivati a Cuba, che gli indigeni chiamano Cibao. Colombo e i fratelli Pinzon sono veramente preoccupati.
E adesso, belli, cosa ci raccontiamo alla regina Isabella e al re Ferdinando? Quel re lì che già non mi può vedere, lo so. Vabbè, Pinzon, abbiamo trovato così poco oro, così poco argento, sai cosa facciamo? Ci portiamo questi pomi che hanno un colore un po' come l'oro, li chiamiamo pomodoro. È meglio di niente, Pinzon, cosa vuoi che ti dica?
Eh sì, va bene, portiamo anche queste foglie che gli indigeni si fumano, però secondo me questa roba qui in Europa non c'ha futuro. Chi vuoi che si metta a fumare delle foglie, ma dai. Portiamo 10 indigeni piuttosto.
E va bene, sono nudi, ci mettiamo dei fiori qua e là, così sembrano qualcosa, delle piume magari anche.
La notte di Natale, la sera della vigilia di Natale del 1492, Cristoforo Colombo è veramente triste, depresso. Da ore e ore è sulla terraferma per cercare di parlare d'oro con gli indigeni. Però ogni volta che gli spagnoli sbarcano dalle loro navi, chissà perché, gli indigeni Taino si spaventano e scappano di nuovo nella foresta pluviale. E agli spagnoli tocca restare ore sotto il sole, fermi lì, ad aspettare che questi ritornino. Non muoviamoci, Pinzon, se no non tornano più fuori. E poi piano piano i Taino escono dalla foresta, si avvicinano lentamente, con prudenza, agli spagnoli e poi iniziano a girargli intorno e agli spagnoli tocca stare fermi, sempre, sotto il sole. E poi sorridono i Taino, gli spagnoli devono sorridere, altrimenti quelli si offendono o peggio ancora si spaventano. E poi i Taino cominciano a battere sugli elmi degli spagnoli e ridono. Come sei simpatico, Berlin, sono da 2 ore sotto il sole e tu mi batti anche sull'elmo, ti taglierai la gola se non fosse per loro. E poi i Taino ritornano nella foresta e finalmente escono con le mogli, con i bambini, con gli anziani. E tutti insieme devono sedersi e mangiare, bere e celebrare. E ti presento mia moglie, e ti presento mia cugina, ti presento mia suocera, e la cucina, e questa magari me la sposi. E intanto i marinai di Cristoforo Colombo cominciano a sparire tra i cespugli insieme alle ragazze Taino, che sono così generose e non hanno idea, non hanno mai sentito parlare del peccato originale. E poi però c'è sempre qualcuno che arriva arrabbiato nero perché qualcuno, qualche spagnolo, ha osato mettere le mani addosso a sua moglie. E allora il capo dei Taino è scandalizzato e Colombo deve far finta di scandalizzarsi anche lui e chiama il suo equipaggio, lo raduna e gli tiene il cosiddetto cazziatone.
Ma allora, Bellin, la vogliamo finire? La vogliamo finire di farci rincretinire da queste tette vaganti qui? Ma cosa, abbiamo attraversato l'oceano per venire a guardare le tette? Non c'erano tette in Spagna, belli? Ma allora a loro vi interessa oppure no? Perché se non vi interessa me lo dite, che io ci scrivo alla regina Isabella di Castiglia e al re Ferdinando di Aragona, vostre maestà. Ci dispiace tantissimo, però a noi loro non ci interessa neanche i diamanti, neanche le perle, neanche l'argento, perché a noi ci interessano solamente le tette. Firmato quei bauscia dei marinai di Cristoforo Colombo, Bellin, è possibile che da 6 ore siamo sulla terraferma e non abbiamo parlato 6 minuti di oro?
E si prende su Colombo e va a dormire a bordo della Santa Maria, perché è arrabbiato, è stanco e non è nemmeno più tanto giovane. Ma è la notte di Natale e da tutto e da come lui scrive riesco benissimo a immaginare che prima di addormentarsi da bravo cristiano aveva pregato il suo Dio più o meno così: Signor,
Sono Cristoforo, Colombo Cristoforo, quello che naviga all'Occidente per arrivare all'Oriente, signore. Pronto, mi senti, signore? Ecco, beh, sono io. E in questa notte di Natale io non mi dimentico che tu sei Dio. E potevi rimanere nel cielo per sempre, vivere come un re tranquillo. E invece per amore nostro sei voluto scendere sulla terra. Nel freddo e nel gelo sei nato in una stalla, come un bambino povero. E questo io non lo dimentico, signor, non lo dimentico. Però, da quello che mi hanno raccontato, ci risulta che poi sono venuti tre re dell'Oriente a trovarti, tre re. E da quello che ci risulta, noi ti hanno regalato oro, incenso e mirra. E in questa santa notte a me mi hai mandato tre bagage che mi hanno regalato frutta e verdura. Allora, signor, vedi tu. Amen. E da bravo cristiano si addormenta sereno. Sereno perché ha affidato il comando all'ufficiale Juan della Cosa, che però in questa santa notte di Natale si era messo in testa di andare a trovare tre ragazze taino che non avevano idea del peccato originale, le voleva cristianizzare. E quindi affida il timone a un marinaio esperto, il quale a sua volta trova veramente sgradevole tenere due povere ragazze taino prigioniere giù nel buio della stiva e vuole andarle a consolare. E quindi passa il timone a un giovane mozzo che si addormenta. E nel cuore della notte tutti improvvisamente vengono svegliati da un cupo sinistro fragore. Tutti gli uomini di mare riconoscono immediatamente quel fragore. La Santa Maria è andata a sfracellarsi contro i coralli del reef. Al mattino la catastrofe appare evidente. La nave non si può salvare. L'unica cosa che rimane da fare è portare tutto il possibile sulla terraferma. È un lavoro duro e pericoloso perché le onde ti sbattono contro i coralli del reef. Scrive Cristoforo Colombo sul suo diario che i Taínos, volontariamente, senza che gli spagnoli domandino nulla, li aiutano. E piangono insieme a loro nel vedere l'agonia di quel meraviglioso uccello che era sceso dal cielo per venirli a visitare. Con la legna della Santa Maria gli spagnoli costruiscono una fortezza e la armano anche con i cannoni della Santa Maria e sparano con i cannoni per vedere se funzionano. Ma perché una fortezza? Perché i cannoni se i Taino sono così pacifici? Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, Bellini. Chiamano la fortezza Navidad, Natale. E il primo Natale dell'America viene battezzato dai colpi di cannone della Santa Maria. I Taino hanno imparato a conoscere gli spagnoli. E si sono accorti che questi uomini scesi dal cielo per visitarli, chissà perché, mostrano un po' di gioia negli occhi solo quando vedono un pezzo d'oro. E quindi, per consolarli, regalano a Cristoforo Colombo una grande maschera con gli occhi e le orecchie d'oro massiccio. Colombo cade in ginocchio e scrive sul suo diario che durante la notte, quando ha sentito il fragore del naufragio, aveva bestemmiato. Ma ora capisce che quel naufragio è volere di Dio, perché senza quel naufragio gli spagnoli non avrebbero scoperto l'oro. Tutti contenti lasciano 40 marinai a presidiare la fortezza e con l'incarico di portare ai Taino la lieta novella. Dio è sceso sulla terra come uomo e si chiama Gesù. Loro salgono a bordo delle due navi che erano rimaste intatte e navigano coraggiosamente per ritornare in Europa a portare anche a noi la lieta novella. L'oro c'è! Meno di 3 anni dopo, Cristoforo Colombo ritorna in America, ma questa volta non con 3 navi, con tante navi, con uomini, donne, marinai, carpentieri, artigiani, soldati, tutto quello che serve per fondare una città. E leggiamo adesso che cosa ci racconta Bartolomeo de las Casas, contemporaneo e amico d'un figlio di Cristoforo Colombo che viaggerà con i Colombo in America e ci rimarrà per ben 40 anni. Dunque, Bartolomeo de las Casas. Tra questi agnelli mansueti giunsero gli spagnoli non appena ne ebbero notizia, come lupi, tigri e leoni crudelissimi ed affamati da diversi giorni. E altro non hanno fatto da 40 anni a questa parte e che oggi ancora continuano a fare, straziandoli, ammazzandoli, angustiandoli, affliggendoli, tormentandoli e distruggendoli con crudeltà straordinarie, inusitate e sempre nuove, di cui non si è mai visto né udito né letto prima, a tal punto che dei 3 milioni di anime dell'isola espagnola che abbiamo veduto non ne restano ora che poco più di 200. L'isola di Cuba, lunga quasi come da Valladolid a Roma, è oggi quasi interamente spopolata. L'isola di San Juan e la Giamaica, isole molto grandi, felici ed incantevoli, sono ambedue devastate. Nelle isole Lucios, poste a nord di Cuba, vivevano più di 500.000 anime ed oggi non vi è più nessuna creatura. Li hanno uccisi tutti, portandoli sull'isola spagnola perché vi prendessero il posto dei nativi che morivano. Stimiamo cosa sicura e veritiera che sono morti nel corso di questi 40 anni più di 12 milioni di anime, uomini, donne e bambini, per la tirannia e le opere infernali dei cristiani, ingiustamente ed iniquamente, ma in realtà io credo e non penso di ingannarmi che siano più di 15 milioni. La causa per cui i cristiani hanno ammazzato e distrutto tanti e tante e di numero incalcolabile anime è da ricercarsi solamente nel fine ultimo dell'oro, di accumulare ricchezze in pochissimo tempo e di elevarsi ad alte posizioni affatto sproporzionate alla qualità delle loro persone. E conviene sapere che, spinti da un'insaziabile cupidigia e da un'ambizione tali da non trovare raffronto al mondo, essendo in terre così prospere e ricche, abitate da genti tanto umili, pazienti e facili da assoggettare, non hanno avuto alcun rispetto, considerazione o stima. Dico il vero perché ne sono stato testimone per tutti quegli anni e li hanno considerati, non dico alla stregua delle bestie, piacesse a Dio che come bestie li avessero trattati e rispettati, ma dello sterco che si trova nelle piazze. È così che hanno avuto cura delle loro vite e delle loro anime. E per questo innumerevoli creature sono morte senza fede e senza sacramenti. Ed è questa una verità nota ed accertata, riconosciuta ed ammessa da tutti, perfino dai tiranni e dagli assassini. Bartolomeo de las Casas. Nella cattedrale di Siviglia, lì dove è seppellito Cristoforo Colombo, vi è il più grande altar maggiore della cristianità, 2,5 tonnellate di oro purissimo, pagato con il sangue degli indigeni d'America. Colombo farà ancora 2 viaggi in America, anche se lui non ammetterà mai di aver scoperto un nuovo continente, rimarrà convinto di essere arrivato in Asia. Però io non vi descrivo questi viaggi perché sono noiosi. Sui suoi diari ci sono solamente descrizioni tecniche per quanto riguarda l'individuazione della rotta migliore, e poi è un'infinita lamentela, un enorme baruffone su questioni di denaro. Litiga con tutti, litiga con la regina, litiga col re, finisce in carcere, accusato di crimini contro gli indigeni e contro gli spagnoli stessi, ma anche chi lo accusa non è meno avido di oro di Cristoforo Colombo. È una storia veramente squallida, che c'è sempre stata raccontata come una grande avventura, ma nello stesso tempo è una grande avventura. Una grande avventura che nasconde però un terribile lato oscuro. Ecco, si chiarisce perché vi ho raccontato quella storia delle farfalle di quando io ero bambino. Con l'innocenza dei bimbi, senza rendermene conto, io mostravo il lato oscuro della nostra civiltà. The Heart of Darkness, come scrive Joseph Conrad, premio Nobel per la letteratura, che era stato testimone del colonialismo belga in Congo. E difatti, se ci pensiamo, le farfalle, le lucciole, gli insetti, le rondini, gli uccelli, i pesci nel mare stanno sparendo sempre di più, sterminati dal nostro modo di vivere, di produrre, di consumare. Questo lato oscuro della nostra civiltà deve essere fermato adesso, prima che sia troppo tardi. Io sono qui e aspetto con fiducia che tornino le farfalle.